Gentili ascoltatrici e ascoltatori di Radio Dora München 92.4, benvenuti a questa rubrica speciale dell'Ora Italiana, in cui eccezionalmente torniamo alla nostra lingua madre per incontrare un ospite molto gradito. Nicolò Boboni, presidente e direttore esecutivo dell'organizzazione umanitaria non profit Sea Rise, fondata ufficialmente nel 2018 assieme a Giulia Cicoli e Sara Rozek, e che si occupa dell'istruzione ma anche della protezione dei bambini nelle situazioni e zone più disagiate al mondo. Nicolò, benvenuto a Monaco e grazie per questo incontro.
Grazie a voi, sono molto felice di essere qui.
Nicolò, oggi ti incontriamo qui a Monaco in un posto peraltro molto bello, che è il Trafo di Nymphenburgo, che non è distante dal castello, ma soprattutto è un luogo che appartiene a una delle sedi della Biblioteca Pubblica Cittadina, che ospita regolarmente anche letture in italiano per bambini. Insomma, è un'associazione di cose davvero simbolica, considerando che intanto la tua vita è dedicata all'istruzione proprio dei bambini come strumento fondamentale di sopravvivenza, di libertà, ma anche che tu stesso sei scrittore. Quindi ti chiedo, ti va di raccontare a quanti ancora non ti conoscono come è nata Still I Rise e per che cosa si batte?
Volentierissimo. Noi nasciamo nel 2018 sull'isola greca di Samos. Samos è nell'immaginario comune un luogo di vacanze, ma all'epoca si stemperava su quest'isola una delle crisi migratorie più gravi dei nostri tempi, ovvero quella siriana. A Samos sorgeva un campo profughi chiamato Hotspot, quindi un campo di registrazione e ricezione dei migranti, prima accoglienza, costruito per 650 persone, che all'apice della crisi è arrivato ad accoglierne 7.000, con tutti i disagi del caso. Quindi un campo che aveva due dottori per tutta la popolazione, un campo in cui la gente sopravviveva, intendeva campeggio, situate nella giungla, chiamavano la giungla la foresta circostante, un campo in cui l'acqua potabile era accessibile per 2-4 ore al giorno attraverso questi rubinetti, per cui si facevano ore di coda, chilometriche per accedervi, e mancava anche l'istruzione. Quindi noi dopo mesi a cercare di fare il nostro meglio da piccoli volontari con un gruppo di volontari locale per fronteggiare questa crisi, abbiamo fatto due cose principalmente consecutive. La prima, abbiamo fatto casino. Abbiamo coinvolto i media per cercare di rendere famigerata quest'isola e ci siamo riusciti.
Visibile.
Visibile.
Che si sappia.
Esatto. Mettere i riflettori su Samos. E la BBC è venuta, il Guardian è arrivato, il New York Times, quindi alcuni dei giornali più importanti del mondo, degli emittenti. E abbiamo scoperto presto però che la nostra era una teoria ingenua, una presunzione. La situazione di Samos fosse tale perché chi stava ai piani alti non fosse a conoscenza.
Non ne sapesse nulla, ok.
Noi pensavamo che se avessero saputo cosa il governo greco stesse facendo su quest'isola sarebbero intervenuti, perché chiaramente sono i buoni e quindi che altro fare. Ci siamo resi conto a quel punto che chi stava ai piani alti, a Ginevra e a Bruxelles, sapeva benissimo, anzi erano presenti nel campo, perché un hotspot per diritto europeo è gestito dal governo del paese in cui questo hotspot sorge, con fondi europei e con l'ausilio logistico dell'ONU. Quindi tutti questi enti coinvolti. E ci siamo chiesti, ma com'è possibile che con queste entità potentissime alle spalle le persone vengano trattate come degli animali? E quindi abbiamo fatto la seconda cosa, ovvero dopo aver visto la realtà di questo sistema, un sistema che non era guasto come pensavamo, ma un sistema che funzionava perfettamente per il suo fine, abbiamo fondato Still I Rise. Still I Rise come organizzazione indipendente che potesse fare quello che gli altri non stavano facendo, quindi operare veramente nell'interesse delle persone che volevamo servire. Abbiamo aperto la prima scuola, Masì, una scuola di emergenza che ha accolto bambini profughi e ha dato protezione oltre all'istruzione di qualità.
Che mi confermi, nella tua lunga esperienza oramai, l'istruzione è anche l'ultima cosa a cui generalmente si pensa per i bambini, nel senso che adesso questa coscienza è arrivata un po' più avanti, ma generalmente si dimentica facilmente questo tipo di esigenza, che è un'esigenza che va oltre anche solo l'imparare, ma un'esigenza sociale, un'esigenza di incontro, di crescita.
Assolutamente, specialmente nel settore nostro, la cooperazione internazionale, l'istruzione è sempre l'ultima ruota del carro. Si fa tanto sanità, si pensa spesso al cibo, si pensa spesso al riparo, ma l'istruzione è sempre vista come qualcosa di superfluo, appunto perché la cooperazione purtroppo tende a fare progetti a breve termine, breve brevissimo termine, e l'istruzione non può che essere qualcosa che accade nel lungo periodo,
certo.
Nonostante l'istruzione sia veramente l'unica arma di liberazione per l'individuo.
Che cosa avete fatto in questi anni? Perché questo è stato il punto di inizio, però poi vi siete allargato, o meglio, vi siete distribuiti, mi verrebbe da dire, sul globo, perché noi sappiamo che ci sono nate diverse scuole, sono arrivate diverse cooperazioni verso l'America Latina, ma anche verso l'Africa. Cosa siete già riusciti ad ottenere? Qual è la strada che percorrete? Dove volete arrivare? Dove state andando?
Ottima domanda. Io dico sempre che noi non facciamo scuole per i bambini poveri, non è questo il nostro mandato. Noi facciamo ricerca, sviluppo e innovazione.
Okay.
E questo perché nel 2018, poco dopo aver aperto Stile Rise, io facevo il mio primo tour del libro e fui invitato a questa scuola milanese per 3 giorni per insegnare. E in quei 3 giorni io ho aperto gli occhi. Io ho fatto una scuola pubblica con tanti di noi e ho avuto un'esperienza travagliata alla scuola pubblica. E per tanto tempo avevo presunto che quella fosse l'unica
forma di,
esatto,
di esperienza, diciamo, scolastica
possibile. E invece in questa scuola milanese io ho visto l'opposto. Ho visto la scuola dei sogni. Ho visto una scuola in cui gli insegnanti erano ben pagati, erano felici di essere nell'ambiente scolastico, erano entusiasti, erano preparati, esatto. E gli studenti erano un riflesso degli insegnanti, perché erano felici a loro volta, erano affamati di sapere ed erano molto sicuri di se stessi. Okay. Questa è la scuola americana di Milano, okay. Ed è una scuola costosissima, una scuola d'elite, ed è una scuola in cui si fa un percorso di studi specifico che è l'IB, l'International Baccalaureate, che è considerato il meglio che si possa fare all'interno del mondo dell'istruzione. Io mi ricordo che uscendo da quella scuola, nonostante all'epoca noi fossimo veramente un piccolissimo gruppo di volontari, con pochissimi soldi, 0 connessioni, io mi dissi, dobbiamo averlo anche noi. Okay. Che mondo è quello in cui solo alcuni possono accedere a questo tipo di qualità, tutti gli altri invece devono accontentarsi di caos. Scuole migliori, scuole peggiori, scuole che stanno nel mezzo.
Come capita poi,
esatto,
tra l'altro.
Ovunque.
Assolutamente casuale, lasciato a caso.
Roulette russa. Invece noi abbiamo deciso di perseguire l'eccellenza e questo ci ha messo su una strada di grande difficoltà. Portare, democratizzare l'istruzione dell'elite e renderla accessibile a tutti. E abbiamo fatto quindi questo percorso negli anni, abbiamo avuto la fortuna come organizzazione indipendente di fare un lavoro che secondo me molti sognano, ovvero sederci a tavolino e disegnare la scuola dei sogni. Mi ricordo nel 2019 un collega mi chiese, descrivimi la scuola dei sogni, e l'abbiamo poi stesa. Una scuola che si fonda su 4 pilastri nel nostro metodo Stile Rise, che sono la scuola e casa, studente al centro, insegnante mentore e pensiero globale. Okay. E questo va a definire tutta la nostra filosofia pedagogica, quello che ci permette di raggiungere l'eccellenza senza i fondi che l'eccellenza solitamente ha.
Okay.
E abbiamo avuto modo di espanderci negli anni, abbiamo aperto scuole in Siria, Kenya, Congo, Colombia, Yemen e ora siamo impegnati sul fronte India.
Okay.
E il prossimo obiettivo, che da sempre è stato quello finale di questa fase di espansione, è l'Italia.
Ok, interessante.
Sì, l'Italia perché spesso e volentieri quando si parla di istruzione, specialmente nel non profit, si parla di sud globale. Mm-hmm. No? E che va bene, ma in realtà la scuola sta vivendo una crisi globale. E l'Italia ha un'emergenza all'interno di questa crisi, perché l'Italia statisticamente è una delle scuole più fragili in Europa. Abbiamo un tasso di dispersione scolastica altissimo, 1 su 7 che non finisce la scuola, altissimo rispetto
soprattutto alla posizione dove si trova.
Assolutamente, rispetto all'Europa, al 100%. Esatto. Abbiamo un tasso di insoddisfazione pure molto alto, il 50% di insegnanti, studenti e genitori che si dicono insoddisfatti del sistema, e un tasso anche di impreparazione alla maturità che è molto alto, 1 ragazzo su 2 non raggiunge le competenze minime matematiche e linguistiche. E infine, che secondo me è ancora più grave, un tasso di disturbi alla salute mentale che è tra i più alti in Europa. 220.000 ragazzi a settembre 2023 che soffrono di disturbi a causa della scuola.
Oltretutto questa è una cosa che poi dopo si rispecchia in tutto il percorso successivo dei ragazzi, perché poi noi lo sappiamo, le statistiche lo dicono, l'Italia ha una grave carenza anche per tutto, per quel che riguarda poi i laureati, che sono pochissimi rispetto all'Europa. Tra l'altro le donne, adesso mi ci metto io, le donne sono quelle che poi pagano anche di più rispetto non solo alla, non tanto numericamente perché sono rappresentate, ma poi rispetto alle materie che riescono a fare, proprio perché nelle prime fasi dell'istruzione tutta questa impreparazione si somma e chiaramente crea un buco che non è più recuperabile.
Certo.
Successivamente.
Quindi accento anche delle disparità. Senz'altro.
Dalla fine del 2020 avete in Germania un gruppo lanciatissimo di sostegno, in questo senso, Silerise Deutschland, fondato da Giovanni Cordara, che noi conosciamo molto bene perché abbiamo avuto il piacere di seguirlo già dall'inizio. Ormai ci sono più di 20 soci attivi, ora dal 23 anche ufficialmente un'associazione senza scopo di lucro, quindi aiuta un po' per quanto riguarda anche i finanziamenti, perché come abbiamo detto voi siete in pratica completamente indipendenti, o meglio dipendete da qualcosa, e cioè dal contributo dei privati, esatto, di chi vi vuole sostenere, però resta una via difficile da percorrere. Quindi in che modo questa cosa vi aiuta? Un po' ce l'hai accennato, in che modo vi mette in difficoltà e come riuscite a sostenervi ancora, cioè quali vie o quali risorse utilizzate?
Assolutamente sì, noi abbiamo scelto l'indipendenza a livello statutario proprio nel 2018 e sono felice di dire che ancora dopo 6 anni è questa la via che intraprendiamo. Questo perché appunto siamo nati all'interno di un sistema con cui non concordavamo e quindi a cui abbiamo voluto disallinearci fin da subito. Per questo noi non prendiamo fondi da governi, dall'ONU, dall'UE, da multinazionali che non si allineano al nostro codice etico. Questo chiaramente rende la raccolta fondi una sfida più grande, perché i grandi fondi derivano specialmente dai bandi dell'UE, però al contempo ci mette nella posizione di fare veramente ciò che per noi è meglio, più efficace. Non dobbiamo scendere a compromessi, non dobbiamo allinearci ad agende che non sono la nostra.
Okay.
Ed ecco, questo è l'unico motivo per cui siamo riusciti a fare scuole internazionali che offrono il baccalaureato, altrimenti sarebbe stato assolutamente impossibile, viste le agende, la progettualità di chi eroga questi fondi. Il che significa che i nostri fondi ad oggi derivano completamente da privati, che siano privati cittadini, aziende e fondazioni. Quindi tutto quello che facciamo deriva da una donazione spontanea o comunque di massa. Ed è possibile solo perché ogni mese noi ci ingegniamo per cercare di portare attenzione sulle cause per cui ci battiamo e in questo modo creare un movimento di raccolta fondi, e non solo di raccolta fondi, un movimento umanitario.
Tra l'altro adesso non c'è stato modo di approfondire, ma in passato anche un'altra via di sostegno sono stati anche i tuoi libri, che hanno avuto enorme successo in Italia, adesso mi pare stiano uscendo anche in inglese. No?
Ok. Magari. No.
Però non te lo chiedo. Io speravo di chiederti quando escono in tedesco.
Ma magari, okay. Ditemelo voi.
Ok, quindi è una difficoltà questa, detto tra di noi.
Più che una difficoltà, non c'è l'opportunità.
Non c'è l'opportunità. Okay. Quindi un'altra forma sono stati i tuoi libri che già dall'inizio che raccontano anche già dall'inizio della tua esperienza di come sei arrivato nel sostegno umanitario in assoluto e che hanno avuto molto successo. Questa scrittura è cambiata nel tempo, immagino, da quel ragazzino, diciamo, che si trova in quella situazione completamente nuova a quella di oggi, che invece è quella di una persona piena di esperienza. Trovi che questa tua maturità in qualche modo sia stata recepita anche da quelli che ti leggono, ti sostengono di più, riesci a trovare anche così più interessamento per questa causa? Sei riuscito ad ottenere questa cosa, secondo te?
Spero che percepiscano una maturità, perché è quello che da scrittore tu ambisci ad ottenere, che non solo come persona ma anche come autore il tuo linguaggio maturi ed evolva. Questo però non posso che
non sei ancora
chiederlo a chi legge.
Per te però è sicuramente oramai una via parallela che tu segui, quella di fare e di raccontare.
Al 100%, sì. Io penso che il raccontare abbia in qualche modo aiutato moltissimo il fare, perché il libro, che come dicevi tu, raccoglie fondi chiaramente in modo relativo rispetto a quelle che sono le nostre operazioni oggi.
Certo.
Un libro non può che produrre un capitale più ridotto, ma quello che fa veramente un libro è divulgare. Il libro è, a differenza di magari uno scritto su internet, sui social, è un qualcosa di permanente, tangibile. Tu il libro ce l'hai per sempre, o comunque per un lungo tempo, a casa, sul comodino, e funge da amplificatore. E penso che sia anche per questo, non solo per questo, che abbiamo avuto la fortuna di raccogliere così tante persone intorno a noi. Adesso, se si contano tutti i lettori, parliamo di più di 1 milione. E in questo modo vanno a non solo creare una base di raccolta fondi che ci permette di fare quello che facciamo nel mondo, ma anche
un eco.
Esatto, un eco, un movimento.
Cassa di risonanza, diciamo.
100%.
Fondamentale. Nicolò, come fa a sostenerti chi lo desidera e come incoraggia a farlo, oltre a quello che già hai detto, che mi sembra molto, molto chiaro?
Allora, c'è un sito che chiaramente raccoglie le donazioni e che su cui si può, a cui si può fare riferimento. Ci sono i gruppi territoriali, come dicevi tu, i volontari che sono qua in Germania, ma anche dislocati in tutte le regioni d'Italia. E in questo modo noi creiamo le condizioni per cui ci sia una rappresentanza di Stile Rise ovunque, anche dove noi non possiamo arrivare come team. E quello che tengo a dire è che quando noi parliamo di raccolta fondi, noi da bilanci, quindi comprovati dallo Stato italiano, e da revisori esterni abbiamo una percentuale di utilizzo dei fondi che io trovo sia molto virtuosa, ovvero il 95% dei fondi che raccogliamo li devolviamo a programmi e attività e meno del 5% vanno a gestione della raccolta fondi.
Che mi sembra veramente molto virtuoso se facciamo paragoni con grandi organizzazioni.
Ci proviamo, sì. Non siamo gli unici, ma siamo in pochi.
In questo senso, per fortuna, la concorrenza uno non c'è, ma è tutto additivo in un certo senso. Chiunque si occupi del bene dei bambini e in generale di assistere in queste situazioni, in questi buchi, diciamo, di assistenza, è sicuramente benvenuto, quindi, certo, da questo punto di vista.
Assolutamente.
Nicola, che dirti, grazie mille per questo incontro, e grazie a Nicola Govoni, presidente dell'organizzazione non profit Stile Rise, per essere stato con noi all'Ora Italiana Speciale.
Grazie a voi, grazie di cuore.